La guerra all'Iran, nelle ultime ore il conflitto è proseguito con i raid su Teheran e sul Libano, su cui si sta concentrando soprattutto l'esercito israeliano, molte le vittime nel sud del paese. E sono forti i timori anche per le ripercussioni economiche del conflitto. Decine di petroliere sono bloccate nello stretto di Hormuz, il prezzo del greggio è salito sopra i $100 al barile. Anthropic fa causa al Pentagono, la big tech californiana non ci sta a essere messa nella blacklist delle aziende che mettono a rischio la sicurezza nazionale, la rappresaglia di Trump dopo il no all'uso della sua intelligenza artificiale nel conflitto. Meloni chiama alle urne per il sì, altri attacchi ai magistrati e ribadisce: se vince il no non mi dimetto. A meno di 2 settimane dal voto, la destra è preoccupata, vuole convincere il suo elettorato che sembra meno mobilitato. Lo sciopero transfemminista nelle piazze italiane, studenti, sindacati di base, non una di meno, insieme in corteo a Milano, festa e lotta per i diritti. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30 che cominciamo con il nostro comunicato.
Salari del 20% più bassi a parità di mansione, disoccupazione femminile al 50% con punte dell'80% in alcune regioni. Una donna su 3 in Italia non ha neppure un conto corrente intestato solo a lei. Anche nel 2026 i dati sulla diseguaglianza di genere non ci dicono nulla di buono. E mentre centri antiviolenza e consultori vengono sistematicamente definanziati, la destra di governo avanza proposte che puntano unicamente a limitare la libertà delle donne e gli strumenti di denuncia. Il tutto mentre non si arresta la tragica scia dei femminicidi. Per non rimanere indifferenti e non sentirci complici, anche quest'anno, come lavoratrici e collaboratrici di Radio Popolare, aderiamo allo sciopero internazionale femminista e transfemminista di Non Una di Meno, per cui non sentirete voci femminili in onda. L'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di Radio Popolare sostiene lo sciopero del 9 marzo, devolvendo il corrispettivo della propria giornata di lavoro ad un'associazione che si occupa di contrasto della violenza di genere.
La guerra in Medio Oriente, i raid continuano su Iran e Libano, così come in risposta i lanci dell'Iran verso i paesi del Golfo Persico. Oggi le forze della NATO hanno intercettato un missile balistico nello spazio aereo turco, come già era successo la settimana scorsa. È devastante che i raid in Libano abbiano causato la morte di 83 bambini e il ferimento di altri 254, ha dichiarato l'organizzazione Save the Children nella regione. A Beirut abbiamo raggiunto poco fa il giornalista Mauro Pompili.
Oggi Beirut Sud ha subito ben 12 bombardamenti, almeno fino ad adesso, e uno è in corso fino adesso insieme a un sorvolo pesante di droni. E poi ci sono i tentativi di entrare sul terreno. Al momento, per le notizie che ci arrivano dal sud, sembrano essere fallimentari anche oggi, certo con un prezzo altissimo pagato dai miliziani di Hezbollah probabilmente. A Nabshit sono morti però 40 libanesi, di cui molti civili. L'esercito israeliano ha fatto un massiccio fuoco di bombardamento di copertura aerea, colpendo pesantemente il villaggio, quindi anche molti civili che non c'entravano niente con Hezbollah.
Il prezzo del petrolio oggi ha superato i $100 il barile. I ministri delle finanze ed energia del G7 sono riuniti a Parigi per provare a mettere in campo delle contromisure. Potrebbero nei prossimi giorni decidere di utilizzare parte delle riserve per aumentare l'offerta e cercare di far calare le quotazioni del greggio. Il servizio da Parigi.
Il prezzo degli idrocarburi, è il caso di dire, si infiamma ed è l'economia mondiale a rischio di crisi. Costo dell'energia, commercio internazionale, materie prime, approvvigionamento, spirale inflazionista sui beni di prima necessità. L'effetto domino è noto e le sue conseguenze potenzialmente devastanti. I ministri delle finanze riuniti d'urgenza dalla Francia, presidente di turno del G7, e il ministro francese dell'economia e delle finanze Lescure, che rassicura: non ci sono problemi immediati di approvvigionamento, senza dissipare le inquietudini, quando ammette che si ragiona sul possibile ricorso alle riserve strategiche se la crisi e l'impennata dei prezzi dell'energia dovesse continuare. Ma al di là delle soluzioni tecnico-finanziarie, è sul terreno che si decidono gli equilibri e la Francia dispiega il meglio della propria marina militare per prendere la testa di una coalizione internazionale, in primo luogo europea, per intervenire nella regione. La porta aerea francese Charles de Gaulle è già a Creta e nelle prossime ore sarà a Cipro con la sua scorta di fregate, così come il presidente Macron, che dal ponte dell'Ammirato Italia, della flotta francese, ha spiegato: non siamo parte in causa nella guerra, ma partecipiamo e siamo pronti ad azioni difensive, che sia a difesa di Cipro, membro dell'Unione, poi dei nostri alleati nella regione, e nella difesa della libertà di navigazione e di commercio, prima nel Mediterraneo orientale, poi nel Mar Rosso e infine, spiega ancora Macron, possibilmente in una non meglio precisata fase ulteriore, per la riapertura del distretto di Hormuz nel quadro appunto di una missione internazionale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Oggi Donald Trump ha detto di non essere contento del nuovo leader iraniano, il figlio di Ali Khamenei, ucciso dai raid israelo-americani, Mojtaba Khamenei. Parole che suonano come una minaccia, dato che nei giorni scorsi Trump stesso aveva minacciato di uccidere qualsiasi successore di Khamenei che assumesse il potere senza il suo parere. Ma il tema del petrolio e più in generale delle ricadute economiche della guerra che preoccupa anche la Casa Bianca. Trump, tra l'altro, nella nostra serata farà una conferenza stampa. Sentiamo Michele Migone.
Fino a ieri sembrava disinteressato, il prezzo del petrolio aumenterà per un po' di tempo, aveva detto. Oggi il tono di Donald Trump è cambiato. L'aumento della benzina o un piano per tutto, ha risposto al New York Post. Con tutta probabilità ne parlerà alla conferenza stampa che ha convocato nelle prossime ore. I suoi collaboratori hanno fatto pressione finché mandi un segnale, rassicuri l'opinione pubblica, prenda qualche provvedimento per impedire un ulteriore aumento dei prezzi. Una decisione riguarda le riserve strategiche degli Stati Uniti. Utilizzarle o no? Ammontano a 415 milioni di barili, il 58% della capacità autorizzata. Farlo potrebbe essere un beneficio, almeno a breve termine, per i consumatori, ma allo stesso tempo un messaggio di drammatizzazione per i mercati. Farlo da soli, senza il coordinamento del G7, potrebbe essere inutile. Dopo 10 giorni di guerra, Donald Trump deve riflettere seriamente su come intervenire sulle ripercussioni economiche del conflitto. La strategia iraniana di provocare uno shock economico globale inizia a dare i primi frutti, è una minaccia concreta. Il prezzo del carburante negli Stati Uniti è aumentato del 35% al litro in una settimana. Gli analisti temono che l'inflazione aumenti, che la slavina diventi valanga. La parola accessibilità, la parola che ha spiegato le sconfitte elettorali dei repubblicani negli scorsi mesi, è tornata a essere il termine più usato nel dibattito politico interno negli Stati Uniti. I segnali negativi iniziano a moltiplicarsi, quasi 100.000 posti di lavoro persi lo scorso mese, il costo della vita. Già in forte calo di consensi, Trump non può mostrarsi indifferente. Il medio termine si avvicina. Tutti elementi che con tutta probabilità condizioneranno anche le decisioni riguardanti la conduzione e la durata della guerra contro l'Iran.
E la strategia di Trump e quella di Netanyahu, il leader israeliano, potrebbero divergere proprio in relazione al tema economico e a come continuare il conflitto. Sentiamo Meron Rapoport, giornalista israeliano, editorialista di Più972, magazine di informazione indipendente.
C'era speranza o impressione in Israele e in America che il giorno dopo l'uccisione di Khamenei ci sarà, il popolo iraniano scenderà nelle piazze e il governo caderà. Questo non è accaduto e non sembra che accaderà. Credo che la differenza fra Israele e gli americani ha a che fare con altre cose, forse questioni economiche, mentre per Israele non veramente è importante se ci sarà una crisi economica globale, se i prezzi dell'olio saranno altissimi. Per Trump, per l'America è un problema politica, problema interno, i suoi alleati nel Medio Oriente, i sauditi, i Bahrain, gli Emirati, Qatar, non saranno contenti di un sviluppo simile. Per Israele queste considerazioni contano molto di meno, perché non è una forza globale, è per gli americani una cosa diversa, e credo che lì si può creare delle contraddizioni o delle tensioni fra Israele e l'America.
Anthropic, che intanto va allo scontro con il Pentagono, decide di fare causa al dipartimento guidato da Pete Hegseth. La questione si è aperta quando l'azienda Big Tech californiana si è rifiutata di fornire i propri sistemi di intelligenza artificiale per scopi militari, in particolare per l'uso nella guerra in Iran. Sentiamo da New York Roberto Festa.
Un atto illegale e senza precedenti, inteso a punire un'azienda che difende la sua libertà di opinione. È quanto si legge nella denuncia che Anthropic ha presentato contro il Dipartimento della Difesa. L'accusa è che l'amministrazione stia tentando di nuocere agli affari dell'azienda, come rappresaglia al rifiuto di Anthropic di consentire l'uso dei suoi sistemi per guerre e sorveglianza di massa. In particolare, il Pentagono ha emesso per Anthropic la definizione di supply chain risk, fornitore che costituisce un rischio, ciò che quindi escluderebbe l'azienda da contratti e programmi legati alla sicurezza nazionale. Anthropic non è l'unica azienda che collabora col Pentagono. Lo fanno anche Google, OpenAI e XAI, la società di Elon Musk. Anthropic però è quella più coinvolta. Claude, il modello di intelligenza artificiale di Anthropic, è stato potentemente integrato nei sistemi del Pentagono. Il conflitto è esploso dopo l'uso dei programmi di Anthropic nell'operazione di arresto di Nicolas Maduro. L'azienda voleva garanzie di non essere in futuro coinvolta in guerre e operazioni di sorveglianza di massa degli americani. Garanzie che il governo americano non solo non ha dato, ma che ha portato all'esclusione di Anthropic dai contratti e la sua sostituzione con OpenAI. Ora appunto l'azione legale, che deve essere collocata nel più largo contesto della concorrenza tra aziende di intelligenza artificiale per ottenere i lucrosi contratti del governo. Si tratta anche, forse, del primo segno di rivolta da parte di un'azienda del Big Tech, settore sin ad ora tra i più piegati alle politiche dell'amministrazione Trump. Da New York, Lina Lo Studio.
Veniamo in Italia con la politica, un altro video sui social, 13 minuti pubblicati da Giorgia Meloni sul referendum. Cosa c'è davvero nella riforma della giustizia, dice la Presidente del Consiglio, che entra direttamente nella campagna elettorale. Anche se vince il no, non mi dimetto, ribadisce, in piedi, siepe verde alle spalle, tetti di Roma sullo sfondo. Poi Meloni torna ad attaccare i magistrati. Ultima tappa, dopo i video e le interviste, e segnale evidente, la maggioranza teme di non riuscire a mobilitare il proprio elettorato, che prova a raggiungere anche con strategie diverse. Sentiamo Luigi Ambrosio.
A ormai meno di 2 settimane dal referendum sulla giustizia è chiaro che a destra abbiano deciso di chiamare più persone possibile a votare, ma è altrettanto chiaro che hanno strategie diverse. Ieri Marina Berlusconi e Giorgia Meloni hanno rilasciato 2 interviste in cui hanno detto l'opposto. Marina Berlusconi ha invitato a stare nel merito, a confrontarsi senza faziosità, un discorso rivolto ai cosiddetti moderati, che potrebbero tenersi lontani dalle urne, infastiditi dai modi aggressivi di Palazzo Chigi. Poche ore dopo Meloni invece ribadiva la linea dura, una serie di invettive contro i giudici, da quelli che intervengono sulle deportazioni nel CPR in Albania, liberano i pedofili, ha detto, a quelli dell'Aquila che hanno preso decisioni dolorose sul destino dei bambini della famiglia nel bosco, a cui Meloni ha mandato gli ispettori. I giudici ci impediscono di governare, ha detto, e sembrava di sentire Berlusconi, nel senso di Silvio. E ancora stamattina Meloni ha rincarato: le toghe hanno perso di autorevolezza. La Presidente del Consiglio nega che la riforma serve a mettere sotto controllo politico la magistratura, ma le sue interviste e i suoi videomessaggi vanno nella direzione opposta. Una campagna elettorale solo in apparenza schizofrenica da parte delle destre al governo, in realtà ciascuno parla al proprio elettorato. L'importante è mobilitare.
E oggi è stata la giornata dello sciopero transfemminista lanciato da Non Una Di Meno. A Milano questa mattina c'è stato il corteo di studentesse e studenti, queste alcune delle loro voci raccolte dall'inviato Alessandro Braga.
Continuano ad ucciderci, continuano a stuprarci, continuano a sottopagarci, continuano a invisibilizzarci. Allora per una giornata intera noi incrociamo le braccia, smettiamo di mettere a valore le nostre vite e produrre in un qualche modo valore per dimostrare che le nostre vite valgono e non ce la facciamo più a venire ammazzate una volta ogni 2 giorni.
In Italia c'è tutta la cultura del tabù su certi temi, soprattutto sull'educazione sessuale, che ci porta ad avere una chiusura mentale rispetto a queste cose da anni.
Tutte le guerre territoriali si tramutano in guerre sui corpi, ci sono dei corpi che in guerra vengono attaccati più direttamente.
È giusto lottare per la parità dei diritti e non penso che ad oggi siamo ad un punto in cui si può essere felici e festeggiare questo giorno, ma si deve ancora lottare per l'8 marzo, beh, anche il 9 marzo, e anche e soprattutto per il DDL Buongiorno.
Chiediamo educazione sesso-affettiva volta al consenso e al piacere in tutte le scuole, dalla scuola primaria fino alle scuole superiori, fino all'università e anche nei posti di lavoro.
E in Argentina la mobilitazione per i diritti delle donne si allarga oggi a molte battaglie politiche contro la destra di Milei. Sentiamo Alfredo Somoza.
In Argentina oggi è stata convocata questa marcia di Ni Una Meno, che è nata in Argentina qualche anno fa, e lo slogan della manifestazione è unire le lotte contro il saccheggio, il che conferma come i movimenti femministi siano diventati un soggetto politico a tutto campo, che non si occupano soltanto di questioni relative alle questioni di genere, ma in particolare ovviamente in America Latina nascono contro le violenze di genere, il femminicidio, ma che siano diventati soggetti politici che hanno una presenza in piazza anche per criticare o per manifestare contro politiche in generale, contro politiche economiche, anche se ovviamente resta sempre molto forte il tema della violenza, perché i dati di Buenos Aires e che l'anno scorso il 14% delle cause penali aperte nei tribunali, quindi parliamo di 146.000 procedimenti aperti nei tribunali, sono per violenza familiare o di genere. 3 ogni 4 vittime in queste cause sono donne, quindi ecco, c'è un dato ovviamente che ci continua a parlare di un'emergenza non da poco, nel senso che in Argentina sono calati un po' i femminicidi, ma sono aumentati tantissimo le violenze di genere all'interno della famiglia.
È tutto per questa edizione del Giornale Radio, grazie per l'ascolto, una buona serata.